Signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti al nostro secondo appuntamento del discorso musicale. Presentiamo volumi di argomento musicale in compagnia degli autori. Oggi è con noi il maestro Michele Campanella, che ha appena licenziato per le stampe un volume dal titolo Il mio Liszt, considerazioni di un interprete. È uno dei casi in cui è praticamente superfluo presentare l'autore, perché è uno dei più grandi pianisti in attività ed è unanimemente riconosciuto sulle scene internazionali come uno dei massimi interpreti di Franz Liszt. Ne parliamo con lui. Accanto a me c'è il dottor Paolo Valenti, dottorando del dottorato di ricerca in musicologia e beni musicali, che a Liszt ha dedicato tra l'altro la sua tesi di laurea. Io sarò molto breve e darò poi volentieri la parola al maestro Campanella per un dibattito che ci auguriamo il più articolato e coinvolgente possibile. Il libro è in forma sonata. Questo libro ha una caratteristica, è diviso nelle parti della canonica forma classica. Dopo una ouverture che funge da prefazione, abbiamo una esposizione, il caso Liszt, uno sviluppo, i casi di Liszt, una ripresa, il vero Liszt e una coda. E visto che l'autore Franz Liszt, un innovatore, un maestro della scuola neotedesca, ha avuto un rapporto dialettico e molto articolato con la forma sonata, dirò che anche il libro del maestro Campanella presenta una forma sonata eterodossa, perché abbiamo uno sviluppo gigantesco, una ripresa abbreviata, però senza l'inversione dei due temi che spesso Liszt pratica nelle sue forme sonate, e una coda che presenta nuovo materiale tematico, che consta di testimonianze sull'arte di Liszt pianista raccolte dalle varie fonti memorialistiche e documentari che possediamo. Direi che questo libro è due libri insieme. Da un lato è un volume esoterico, si rivolge a molti, è di lettura estremamente gradevole, è scritto con grande comunicativa, si rivolge per ampi tratti a un vasto pubblico, offre sintesi panoramiche sostanziose, oppure colpisce la fantasia dell'ascoltatore, del lettore, con spunti e intuizioni felici. A fianco di questo testo, diciamo, di altissima divulgazione, che presenta in sintesi l'intera opera di Liszt dalla prospettiva di un interprete del suo oeuvre pianistico, abbiamo un secondo volume che si intreccia col primo, che è più tecnico ed esoterico, come dimostrano i 118 esempi musicali che lo costellano e che cominciano a infittirsi dopo una settantina circa di pagine di introduzione più discorsiva. Però sono 118 esempi assolutamente irrinunciabili, in cui le affermazioni di carattere generale vengono illustrate e sviscerate in casi concreti in modo minuziosissimo, tanto che in alcuni casi vengono toccati anche delicati problemi di diteggiatura e di articolazione, per mostrare come l'individuazione sottile di una determinata sonorità sola sia in grado di restituire il senso poetico, il contenuto poetico di volta in volta dei brani esaminati. L'esposizione, la tesi di fondo, pone sul tappeto il caso Liszt, che è ancora al centro di una serie di equivoci apparentemente interminabili, incomprensioni e pregiudizi di ogni sorta. Sembra che non si perdoni a Liszt il fatto di essere stato, per dirla con una battuta, il più grande pianista vivo o morto. Alcuni non perdonano a Liszt il fatto di avere non suonato il pianoforte, ma di averlo montato come se fosse un cavallo da corsa, per permettere di mostrare le sue prodigiose capacità tecniche. E tutto sommato qualcuno non perdona a Liszt neppure la sua evoluzione straordinaria dagli esordi fino alle opere tarde, una divaricazione quasi inconcepibile, eppure ce ne sono dei musicisti che sono molto evoluti nell'arco della loro attività, basta pensare a Beethoven. Non si perdona il fatto forse di avere anticipato soltanto qualche cosa che altri poi hanno sviluppato meglio di lui. Un pianista che ha rinunciato all'attività concertistica per dedicarsi alla composizione sinfonica, che ha sondato le possibilità di una nuova musica sacra e che negli ultimi anni ha mosso passi sicuri, sempre più sicuri e consapevoli nell'ambito del territorio della atonalità. Questo, dice Campanella, ci costringe a interrogarci sul suo destino di precursore di altri. Una vittima di una concezione evolutiva della storia musicale che schiaccia le figure presuntamente di secondo piano, non di primissima grandezza, tra il non più e il non ancora. Eppure persino nelle parafrasi da opere, che qualcuno detesta, si annidano, e il libro ce lo mostra con dovizia di esempi, si annidano tesori di intelligenza musicale. Campanella ne sottolinea il carattere di sintesi mirabili delle opere parafrasate e in prospettiva diacronica il progressivo contrarsi delle proporzioni strumentali a favore di quella che viene chiamata una formidabile capacità di concentrazione energetica. Se pensiamo alle parafrasi tarde di Liszt, del Liszt che aveva rinunciato a esibirsi in maniera spettacolare con questi cavalli di battaglia, appunto, pensiamo alla Ida, al Simon Boccanegra, al Don Carlos, vediamo che differiscono in modo sostanziale da quelle del periodo flamboyant, il periodo fiammeggiante in cui Liszt era l'idolo delle folle d'Europa. E Campanella parla qui, del tutto a ragione, di un pianismo prosciugato, impietrito, artritico. E lo stesso vale per la produzione liederistica, solo che si confrontino le revisioni tarde dei giovanili sonetti del Petrarca. Ma è proprio nelle revisioni dei lavori precedenti che la grandezza di Liszt compositore emerge in modo evidente. E nel libro è dato ampio spazio, come esempio, alle due versioni della Vallée d'Obermann e viene mostrato come tutti gli impacci, le goffaggini della prima versione svaniscano nella più scultorea e essenziale seconda versione. Il secondo capitolo, il gigantesco sviluppo, offre spazio per riflessioni sul rapporto tra campi tonali e sfera espressiva in Liszt, cenni al pittoresco lessico delle sue didascalie, ai problemi della forma, del ritmo, sino agli aspetti più specifici dell'esecuzione, dalla liteggiatura all'uso del pedale. Mi limito a citare gli spunti per un'analisi della tonalità in Liszt, con particolare riferimento al Mi maggiore, in cui Campanella individua il luogo di elezione, anche se non esclusivo, del cotè religioso della produzione listiana. È un connesso excursus sull'impiego della stessa tonalità in Beethoven, a quanto pare a lui prediletta, per enunciare temi cantabili dalla particolare tensione espressiva. E c'è anche una interessante proposta avanzata da Campanella ai musicologi. Perché non raccontare la storia di una tonalità, dal Settecento clavicembalistico al Novecento? Ne nascerebbe, cito, una storia della musica in miniatura, nel tentativo di definire da una particolare angolazione le varie personalità dei musicisti. Io ho personalmente trovato molto intrigante e istruttivo il paragrafo dedicato al lessico delle didascalie listiane. È un elenco lungo una pagina, vertiginoso, in cui si trovano lemmi e coniunciones verborum singolari. Ne cito alcuni, non si può non citarli. Capita di trovare negli spartiti Liszt avverbi come alteramente, andante fantastico, ardamente, dolce parlante, dolce piangevole, dolcissimo negligente, estinto, feroce e poi ancora quasi niente, risvegliato, volante. Ma queste combinazioni stravaganti sono la spia eloquente di un potente bisogno espressivo che tende costantemente a trascendere ogni componente meccanica della musica e a trasformarla davvero in quel discorso libero da ogni costrizione in cui Robert Schumann aveva ravvisato la qualità più profonda della Sinfonia Fantastica di Berlioz. E qui entriamo nel territorio della forma, che mi pare il centro del capitolo e forse il centro dell'intero volume. Certo è innegabile che in Liszt vi sia la ricerca di un'eloquenza capace di raggiungere anche le ultime file della platea, un gesto di estroversione che sembra consustanziale alla natura stessa di molte sue opere. Campanella dice del tutto a ragione, in un certo punto, che in Liszt anche nelle composizioni più intime, l'introspezione mai esclude gli sguardi degli adoratori, ma anzi li attira. Ma se molte sue opere sono giudicate minori o volgari, lo si deve in non piccola parte a esecutori essi sì volgari e incapaci di ascoltarsi. L'autoascolto è considerato da Campanella la chiave per penetrare i segreti di un'arte ancora in buona misura fraintesa. Io, leggendo questa parte del libro, sono stato indotto a una riflessione che non ho mai fatto e di cui sono grato all'autore. Perché se ho ben capito, il segreto della forma di Liszt risiede, come in Wagner, per dirla con le stesse parole di Wagner, nell'arte della transizione, la Kunst des Übergangs, che è una locuzione che ha avuto poi un'enorme fortuna nell'indagine e nell'analisi della musica dell'Ottocento e di Wagner in particolare nella musicologia contemporanea. Un'arte, quella della transizione, che postula il passaggio graduale e la totale fluidità nelle transizioni, negli spostamenti da una situazione emotiva a un'altra, da un costrutto compositivo a un altro costrutto. E Campanella sottolinea con molta energia come sia fondamentale questa individuazione dell'arte sottile del passaggio dall'uno all'altro episodio, o come preferisce dire, dall'una all'altra scena, e sia assolutamente necessario il contributo dell'interprete, la sua piena consapevolezza del delicato compito che lo attende nel condurre il discorso con flessibilità e coerenza, con rigore ma senza alcuna rigidezza. E su questo punto mi sembra estremamente istruttiva la lunga analisi dedicata a vari passaggi del secondo concerto per pianoforte e orchestra, quello in La maggiore, di alcune cerniere, come le chiama Campanella, che se non vengono individuate nella loro funzione di elemento di raccordo organico fra i vari momenti della partitura, rischiano di far poi apparire l'insieme, quello che spesso abbiamo l'impressione che sia, ma che fondamentalmente poi non è, cioè un insieme di elementi irrelati. E mi chiedo anche se questa sottile percezione della continuità organica nella musica di Liszt, una cosa che apparentemente sembra in contraddizione con quello che si sa per lo più di Liszt, l'organicità della costruzione, non derivi questa sensibilità per gli aspetti della transizione, della connessione organica a Campanella, dal suo rapporto che è dichiarato in un punto, pagina 147 del libro, in cui fa riferimento a un formidabile direttore d'orchestra che mi è anche molto caro, da cui io stesso ho imparato molto, è Wilhelm Furtwängler. Perché Furtwängler aveva acquisito dalle teorie di un celebre studioso teorico tedesco, Heinrich Schenker, una nozione fondamentale, quella del Fernhören, l'ascolto a distanza, cioè la capacità per l'interprete di sintetizzare e totalizzare nell'attimo in cui la musica si svolge concretamente davanti a noi elementi che rimandano a episodi, elementi emotivici, situazioni che si trovano decine di battute prima o che anticipano analoghi eventi decine di battute più avanti. Quindi l'idea che nel flusso dell'opera che si svolge e giunge al suo compimento durante l'esecuzione ci sia una presenza costante del passato nel presente, un'anticipazione del futuro, ma l'interprete deve saperlo, perché soltanto se c'è questa consapevolezza avremo un'esecuzione in cui tutti gli elementi di questa musica che viene eseguita comporranno una totalità organica. E mi sembra che questo discorso valga anche per altri, ci sono altri musicisti che sono accusati di essere disorganici oppure frammentari, uno è Anton Bruckner. Guarda caso stiamo parlando sempre di musicisti dell'area neotedesca. Berlioz è stato intruppato già intorno alla metà dell'Ottocento fra i membri della scuola neotedesca insieme a Wagner e Liszt, e a un certo punto anche il buon Bruckner, dopo la morte di Wagner, dopo il 1883, fu giudicato una sorta di massimo esponente del partito del progresso. E anche per Bruckner valeva, e molto spesso ancora oggi si sente valere, questa critica ai suoi mastodonti sinfonici che non avrebbero una vera struttura compatta e coesa, laddove occorre un interprete che sia in grado, nella enorme vastità delle dimensioni formali delle sinfonie di Bruckner, di cogliere quanto invece c'è di potentemente connesso. Anche qui è un problema, diciamo, che rimanda alla capacità dell'interprete di pensare in termini organici la totalità dell'opera che viene eseguita. Io ho messo sul tappeto alcuni elementi che sono presenti nel libro di Michele Campanella. Non vorrei proseguire molto perché prima di cominciare ci siamo accordati sulla possibilità di proseguire questa presentazione in forma dialogata. Quindi cedo volentieri la parola al dottor Valenti. Vi ringrazio. Grazie.
Buonasera. Io sarò molto, molto succinto, delineerò soltanto alcuni punti che a mio avviso sono particolarmente pregevoli in questo volume. Lo sguardo che Michele Campanella getta su Liszt è estremamente illuminante perché è uno sguardo che ha il pregio che normalmente gli sguardi su Liszt non hanno, cioè quello della completezza. Liszt gode di una fama estremamente parziale. Molti degli equivoci che gravano su questa figura centrale dell'Ottocento, perché è stato uno dei compositori, lo diceva prima il maestro mentre parlavamo, chi non è stato in contatto con Liszt nell'Ottocento? Liszt è stato un grandissimo trait d'union fra molti compositori fra di loro, era al centro di una rete. Trascurare il fatto che è stato al centro di una rete per sostanzialmente tutta la sua vita e che ha assorbito con un'intelligenza e un istinto veramente sorprendenti tutto quello che si poteva prendere dal panorama non soltanto musicale ma anche culturale, questo è un punto fondamentale, a lui contemporaneo, ci consegna un'immagine parziale. Il volume di Campanella ha il pregio, appunto, di ricostruire il percorso di Liszt nelle sue tre fasi, che sono quelle che ha appunto citato prima il professor Giani, cioè il periodo flamboyant, quello in cui Liszt è fondamentalmente un virtuoso che, come dice Michele Campanella, insomma, era più bravo come virtuoso che non come compositore. Liszt abbandona la carriera di virtuoso, si ritira a Weimar, vuole per perseguire delle idee di rinnovamento della musica che sono estremamente ardite per l'epoca, e poi c'è un ultimo periodo che è quello in cui, insomma, appunto il linguaggio si prosciuga, la scrittura si semplifica e si aprono delle prospettive che saranno che matureranno successivamente. I grandi lavori, quelli a cui è consegnata la fama di Liszt oggi, sono fondamentalmente periodi della fase di mezzo, cioè del periodo di Weimar, ma sono conosciuti non tutti e non sono conosciuti neanche così bene, appunto perché, come diceva prima il professor Giani, spesso gli interpreti non hanno saputo rendere giustizia alla complessità di molte pagine di Liszt. Insomma, non tutto quello che noi conosciamo è fatto e inciso nella maniera migliore, per cui, insomma, questa visione così parziale, anche grazie al volume di Campanella, si illumina. Perché? Perché riconsiderare l'immagine, fondamentalmente Liszt è ingabbiato in uno stereotipo, era il virtuoso. Beh, mica vero, era molto di più di un virtuoso. Ovviamente c'è il virtuosismo in Liszt, guai a negarlo, ma non c'è solo quello. Il problema è capire qual è il senso di questo virtuosismo. Quindi ripensare al periodo di Weimar, che è quello di mezzo, guardando quello che era successo prima, cioè il periodo in cui Liszt scrive per se stesso virtuoso, incredibile, idolatrato dalle folle, e pensare a quello che arriverà dopo, che è una parte purtroppo gravemente trascurata, che però contiene dei capolavori. Il catalogo tardo di Liszt ha delle pagine di una bellezza incredibile, di una profondità musicale ed estetica veramente considerevole, e insomma si perde molto a spezzettare tutta questa visione. Insomma, pensare Liszt dal virtuosismo dei primi anni, il virtuosismo ripensato e approfondito del periodo di Weimar e il prosciugamento, l'essenzializzazione, la sublimazione di tutto questo percorso negli ultimi anni è qualcosa di importante, e nel volume di Michele Campanella questo è molto chiaro ed è portato avanti con grande, devo dire, con grande qualità, oltre che di scrittura, anche di argomentazione. Perché il mio Liszt? È facile, no? È facile dire perché il mio Liszt. È un interprete, uno dei più grandi interpreti listiani sul pianoforte, quindi il mio Liszt è il pianoforte. Michele Campanella, appunto perché vuol darci una visione completa e complessa di Liszt, getta lo sguardo anche sulle altre grandi zone in cui Liszt si è mosso, in particolare la musica sinfonica e la musica sacra. Non che gli argomenti siano trattati sistematicamente, ovviamente il pianoforte però ha una funzione, è una chiave d'accesso. Il catalogo di Liszt è sterminato, non si può affrontare tutto, bisogna entrare da qualche parte. Il pianoforte è appunto la chiave d'accesso all'universo listiano, ma le conclusioni, le deduzioni e le riflessioni che Michele Campanella ci consegna sono applicabili anche in contesti diversi. C'è una cosa che a me è piaciuta moltissimo, ovvero qual è il trait d'union in tutte queste fasi. Che cos'era? Perché in fondo ricostruire una organicità di percorso in un compositore che ha scritto così tante cose e così diverse, non solo fra il primo periodo e l'ultimo, ma anche all'interno dei periodi, insomma, si notano degli atteggiamenti anche compositivi estremamente diversi. Che cos'è? Questa è una cosa che Michele Campanella dice, che io ho trovato assolutamente giustissima e che vi consegno: è il suono, semplicemente. Può sembrare quasi ovvio che il centro dell'universo di un compositore sia il suono. Non è vero, non è vero che è banale. Perché? Innanzitutto perché il momento in cui Liszt è il grande virtuoso, insomma, il pianoforte è un ragazzo, è giovane, ancora si sta definendo quella che è la fisionomia del pianoforte. Liszt contribuisce ovviamente in maniera determinante. Le possibilità timbriche ed espressive, questa è una cosa che spesso si dice di Liszt, ha esplorato le qualità espressive timbriche del pianoforte, sì, ma come? Nel volume abbiamo una grande quantità di esempi, e poi io spero che il maestro ci faccia sentire alcune cose dal vivo, perché ci sono, le chiederò insomma alcuni punti, perché mi sono veramente sembrati estremamente interessanti e possono sentiti appunto dal vivo illuminare moltissimo. Per cui questo suono, che non è scontato che sia il centro, è in realtà poi la materia su cui il compositore lavora. Liszt sembra avere un riguardo particolare per questo elemento così importante. E il virtuosismo di Liszt non è soltanto, come dice Campanella, foga gladiatoria, non bisogna demolire i pianoforti, è un modo al pari delle melodie che spesso nelle ultime composizioni, ma non solo nelle ultime composizioni pianistiche, anche nei poemi sinfonici per esempio, spesso si trovano delle melodie che restano completamente scoperte, sole, uno strumento solo o una voce sola che deve portare avanti il discorso. Allora, in fondo, ragionare su sulla capacità di un interprete e della musica, dello strumento, di portare avanti il discorso da solo, isolato da un contesto dal quale si proviene, e il grande suono di un pianoforte esplorato nelle sue possibilità estreme di produzione, di suono, di rapidità, e poi ci sono delle considerazioni molto interessanti sull'uso dei pedali, delle diteggiature che il professor Gianni prima ha accennato soltanto. Ecco, tutto questo è in fondo, a noi viene consegnata l'immagine di un compositore che non si preoccupa di scrivere cose complicate per far vedere che è bravo. Anche nella prima fase un po' Liszt lo ha fatto, gli pesava questo, insomma non era un virtuoso felicissimo di esserlo, infatti poi a un certo punto abbandona, rinuncia a questa carriera senza troppi problemi. Quindi non si tratta solo di far vedere che si è bravi, è il suono, è una massa sulla quale si può lavorare, si può intervenire. Il compositore la esplora. Il pianismo di Liszt ha questo grande merito. Ecco perché si è nutrito poi di suggestioni così diverse. Le parafrasi, per esempio, da opere che sono tante e sono presenti in tutti i periodi della produzione di Liszt. In questo sono illuminanti perché non si tratta solo di prendere una bella melodia e due belle melodie e ricombinarle per dare un'idea dell'opera. Si tratta di partire dal materiale di partenza che è per orchestra e ripensarlo sul pianoforte, fecondare il pianoforte attraverso la riflessione sulle sue possibilità. E in questo dialogo che è così appunto ben tratteggiato nel volume, devo dire, si imparano molte cose, si capisce molto di più di quello che può essere stato il non solo il pianismo ottocentesco, ma anche appunto il ruolo e la complessità di Liszt, che è un compositore che di questa così ristrettezza di veduta che si ha su di lui soffre comunque molto. Ci sono delle pagine bellissime che non si fanno mai. Speriamo che le cose prima o poi possano cambiare. Grazie.
E ora la parola all'autore.
No. Come si fa qua? Io ho chiesto di non fare un'altra esposizione, perché l'esposizione mia è già qua dentro. Sintetizzare quello che c'è qui è impossibile. Preferirei avere delle domande anche cattive, perché durante queste presentazioni io non ricevo mai critiche, sempre solo elogi. Ma vogliamo trovare qualche motivo per cui questo libro non piace? Troviamolo, perché almeno possiamo discutere. Sono anche imbarazzato da tutti questi complimenti, perché io quando l'ho scritto, francamente, mi aspettavo dei grossi attacchi. Ancora non sono arrivati, secondo me arrivano dopo. All'inizio va tutto bene. Le persone che vogliono lanciare una freccia avvelenata aspettano. Arriverà in una seconda fase, arriverà qualche botta. Secondo me arriverà dai miei colleghi, non da voi, assolutamente. Ma non se ne parla proprio. Fino adesso tutti sono solo musicologi. Non è che c'è stato un altro pianista vicino a me con la quale gli ho discusso. Fino adesso no. Però l'unica critica che ho avuto per interposta persona è arrivata da un pianista, il quale ha detto: tutta sta roba qui di terza, quarta, cioè tutta roba di terza e quarta mano, Campanella non ha fatto altro che ripetere cose che già sappiamo, il che significherebbe un libro da buttare immediatamente, non serve a niente. Però l'unica critica che ho avuto fino adesso è stata questa, guarda caso, da un pianista. Allora, io questo libro veramente non sapevo perché l'avevo scritto, in che senso. Lei ha detto che è rivolto non solo ai pianisti, e questa è una cosa che mi fa molto piacere, perché veramente uno dei problemi che ho avuto: per chi io scrivo questo libro? Perché se io lo scrivo solo per i pianisti, se ne venderanno una ventina di copie, non di più di questo. È inutile illudersi del fatto che i miei tanti consigli che do in questo libro non pretendo che vengano ascoltati. Sono una testimonianza destinata a fallire, ma questo non significa, come io ho scritto anche, uno che ha un qualcosa da dire lo dice anche se sa che non andrà a correggere niente nella testa degli altri. Io lo so fare per una questione proprio di necessità, addirittura interiore. Ecco, dopo tante esperienze ho detto vorrei fissare i risultati di questa esperienza e vedere di spiegare a me stesso ancora in termini teorici quello che poi praticamente ho cercato di realizzare nel corso di tanti anni. Quindi questo libro l'ho scritto sì per una larga parte per i pianisti, ma sotto sotto poi costruendolo mi sono reso conto che parlavo anche di altro, perché il libro veramente mi auguro che possa essere letto anche dai non pianisti, da persone anche che amano semplicemente la musica. Io ho scelto Liszt, ma certi argomenti potevano essere anche dedicati a altri compositori, no? Ci sono dei discorsi che riguardano l'interpretazione musicale che non ha a che fare con Liszt, ha a che fare semplicemente con il rapporto interprete-compositore, che è una cosa ancora molto aperta e anche molto misteriosa da parte di chi non conosce il mestiere, no? Quanta libertà abbiamo? Noi questo voi non l'avete affrontato, fino adesso nessuno commentando l'ha affrontato. Una delle prime cose che ho scritto è quanta libertà ha l'interprete rispetto al testo. Perché come si spiega la differenza di interpretazione? Perché ci sono? E ringraziamo Dio che ci sono. Ma come funziona questo fatto? Questo fatto è un mistero. Se uno non ha un'esperienza diretta, veramente è difficile da spiegare. Perché il testo, tutto sommato, le note sono quelle, che cosa si può cambiare? Certamente non le note. Tutto può cambiare suonando le stesse note. Questo è il punto cruciale nostro. Tutto può cambiare. Io dicevo due minuti fa che ho sentito dei testi di Liszt che vado a suonare la settimana prossima, che io trovo meravigliosi, ma mia opinione personale, dei testi dell'ultimo periodo per coro e pianoforte, l'ho sentiti in una città del nord da parte di un'esecuzione di un conservatorio che ha organizzato una maratona Liszt nel quale c'era questa esecuzione di questi brani per coro e pianoforte. Io vi assicuro, non li ho riconosciuti. Eppure le note erano le stesse, io non ho riconosciuto il testo, non esagero, cioè io non sapevo più che musica fosse quella lì, tanto per dire, e c'è una citazione, non so se l'ho scritta questa qui di Busoni, ho citato varie volte Busoni, ma ce n'è una in quale lui dice, a Vienna si esegue malissimo Liszt, con molto zelo, malissimo, e poi lui dice, si eseguono gli studi di Liszt e manco si riconosce che è uno studio, tanto per dire il livello di totale situazione disastrosa di un interprete che è in grado di manipolare il testo al punto da renderlo riconoscibile. Allora, questo problema che lo stesso Busoni, in un'altra espressione, io continuo a citare Busoni che è un grande uomo, oltre che essere un grande musicista, un uomo di una straordinaria intelligenza, e lui dice una cosa giustissima. Tutti parlano della difficoltà di eseguire Beethoven e Liszt è facile. Non è vero. Liszt è difficile e Beethoven è facile. Perché? Perché Beethoven, il pensiero di Beethoven è assolutamente chiaro e, come in un certo senso, strutturato in un modo tale per cui è difficile smontarlo. Ma viceversa, il pensiero di Liszt in un certo senso è fragile, perché ha bisogno dell'interprete più di quello di Beethoven. E la funzione dell'interprete in Liszt, ma potrei andare avanti, non è solo Liszt, in Liszt è essenziale, al tal punto che arriviamo alla deformazione totale del testo, mentre Beethoven resta, la struttura del pensiero di Beethoven è veramente difficile da annullare, perché è troppo ben organizzato il pensiero. Ecco, allora voglio dire, questa serie di problemi io l'ho affrontati in nome di Liszt, ma in realtà io volevo fare un libro sulla musica, non volevo fare un libro solo su Liszt. Poi c'è un altro aspetto, che invece è la mia simpatia per l'uomo, proprio simpatos, cioè io amo Liszt come uomo, anche se non avesse scritto niente di quello che io sono, io lo amerei come uomo per un motivo semplicissimo: è stato uno degli uomini più generosi di cui abbia mai sentito parlare. Ecco, la generosità, generosità intendo in tutti i sensi, generosità di affetti, generosità di talento, generosità economica, generosità intellettuale, tutti i tipi di generosità, Liszt lo è stato. Un esempio straordinario in un panorama, possiamo dircelo, siamo pochi, possiamo dire, che musicisti di solito sono tutt'altro che generosi, anzi sono schiattosi, come si dice a Napoli, nel senso che sono invidiosi, sono gelosi e tengono a trattenere il loro sapere perché la gente non sappia. E quindi la presenza di un uomo così straordinario nel panorama europeo è appunto, porta alla conseguenza che tutti erano in relazione con Liszt, anche una relazione molto molto critica nei suoi confronti, ma comunque Liszt apriva le porte a tutti. E vorrei dire semplicemente un piccolo episodio per dire quanto si può essere generosi, a parte il fatto che una volta l'hanno trovato con delle buste sul tavolo, che infilava delle banconote in ogni busta perché aveva le persone che doveva aiutare di nascosto, lui era disponibile sempre a queste cose, ma questo sarebbe niente, ce n'è qualcosa molto più di questo. Dovete sapere che Liszt è stato per un certo periodo diciamo familiare di Schumann e di Clara, di Robert e Clara. A un certo momento, alla morte di Mendelssohn, Liszt va a trovarli, non so se a Düsseldorf, non mi ricordo dove fosse, in quale città, dove risiedeva Schumann. Schumann aveva organizzato una serata di musica da camera in onore di Liszt. Liszt evidentemente quella sera non stava di genio, è arrivato dopo 2 ore, con 2 ore di ritardo. Gli altri avevano già incominciato a suonare, l'atmosfera non era delle più felici. Aggiunto a questo, Liszt dice una frase che non viene citata su Mendelssohn appena morto. Apro parentesi, Liszt con Mendelssohn si era conosciuto a Lipsia, non c'erano dei rapporti, come dire, di solidarietà musicale, perché Liszt andava in una direzione, Mendelssohn andava in tutt'altra direzione, quindi a parte la possibile simpatia umana, dal punto di vista musicale non c'erano strade simili. Eppure, va bene, c'era stato anche Liszt, ha trascritto dei Lieder, ha fatto una deliziosa parafrasi sulla marcia nuziale del Sogno della notte e mezz'estate, insomma i rapporti ci sono stati. Morto Mendelssohn, Liszt viene fuori con una frase poco carina su Mendelssohn, a che Schumann, che era già un pochino in difficoltà sua personale, lo prende per il bavero, lo strattona e gli dice: tu non ti permettere di fare questo, gli fa un urlaccio e sbatte la porta e se ne va. Situazione di drammatico imbarazzo, e Liszt, che era un grandissimo signore, invece di rispondere per le rime, dice a Clara: io al mondo permetto a una sola persona di comportarsi così con me, ed è tuo marito. Dopodiché il discorso finisce lì. Però che cosa succede? Succede che dopo pochissimi mesi Liszt aveva in programma a Weimar l'esecuzione, non mi ricordo se Genoveva, qualsiasi, un grosso lavoro di Schumann. Oh. Ognuno di noi faccia l'esame di coscienza. Dopo una scena di questo genere, voi avreste conservato la programmazione di quel Genoveva? Io forse no, onestamente, siamo onesti. Liszt sì. Cioè Liszt, nonostante questo, è la rottura dei rapporti con i Schumann, ha diretto e ha lasciato tutta la programmazione così com'era, perché era pulito dal punto di vista etico, era un uomo assolutamente, perfettamente nelle regole. Cioè per lui la musica era più importante di qualsiasi altra cosa. Schumann era un grande compositore, non faceva niente se l'aveva preso per il bavero. L'importante è che la musica vera andasse avanti. Quindi lui era disposto a parecchi sacrifici nei confronti anche personali, ha avuto batoste da tutti, incominciare da Berlioz, che poi l'ha tradito quando è stato il momento delle grandi opere di Liszt, gli ha voltato le spalle. Anche Wagner non è che sia stato, lasciamo perdere Wagner, è un argomento meglio non toccare. Vabbè, anche Wagner non è che ha ricambiato Liszt, infatti c'è, io adesso proverò a suonare la Lugubre Gondola, che è uno dei capolavori dell'ultimo periodo. Dovete sapere che Liszt è stato ospite di Wagner a Palazzo Vendramin in Calergi, dove adesso c'è il casinò, la storia è fatta così, vabbè, comunque adesso ospita il casinò, e avevo un appartamento, cioè, lì, Wagner naturalmente si era preso un intero piano, l'aveva addobbato di velluti, delle cose proprio. Vabbè, Liszt non aveva bisogno di niente, Liszt sceglieva la peggiore camera negli alberghi e chiedeva la migliore camera per il suo cameriere, e lui andava, ma non è uno scherzo, è la verità documentata. Il cameriere andava nella camera buona e lui andava nella camera scadente, quindi lui non aveva bisogno di niente, aveva un pianoforte, e ospite di Wagner compose anche questa musica, okay? Non so quanta musica, ma sicuramente le due Lugubri Gonda, le due versioni. Wagner non andava a sentire quello che componeva, però lo ascoltava attraverso le porte, era inevitabile. E Cosima, carinissima figlia, scrive nelle sue memorie che Wagner diceva a lei: ma tuo padre è al limite della follia, questa musica io non la posso sopportare. Allora, tanto per dire come la convinzione musicale nei confronti dell'opera di Liszt sia mano a mano sempre più scemata e sempre più ridotta a pochissimi, perché le ultime opere sono state praticamente un totale fallimento. Oggi rivediamo tutto quanto, la Via Crucis non è stata neanche pubblicata, proprio tutta una serie di capolavori che noi chiamiamo generosamente capolavori, poi ognuno ha la sua opinione, naturalmente possiamo benissimo dire che non ci interessano, ma comunque sono dei pezzi di grandissimo interesse, perlomeno per noi musicisti, non sono stati neanche conosciuti perché non li ha pubblicati, ha avuto dei rifiuti, dopodiché non ha neanche provato a farlo. Allora, la mia simpatia personale è per quest'uomo, per la sua generosità e per quello che ha detto il professor Gianni, il grande percorso che lui ha svolto. Cioè, io trovo che il compito della nostra vita è quello di camminare, no? Di fare un pezzo di strada. Se noi rimaniamo con il nostro talento, ci fermiamo al nostro talento, non abbiamo fatto niente, perché il talento viene ricevuto, ognuno pensa da chi, ma io penso da su, viene ricevuto il carisma, dopodiché noi abbiamo un dono e questo dono non ci è costato niente. Liszt ha avuto un dono colossale, perché il suo talento, non stiamo neanche a discutere, era straordinario, poteva rimanere così com'era, non avrebbe, come dire, tradito niente. Viceversa, ha fatto un percorso che in un certo senso ha capovolto la sua vita, perché dal talento è arrivato a qualche altra cosa. Cioè, il talento di per sé, quando noi diciamo a un giovane pianista tu hai talento, si aggiunge, è solamente il punto di partenza, perché se tu ti fermi al talento non farei mai niente nella vita. Questo è un suggerimento obbligato per chiunque suoni uno strumento, si voglia dedicare alla musica. Il talento è una condizione necessaria ma assolutamente insufficiente. Quindi la stessa cosa sarebbe stato per Liszt. Liszt ha mortificato in un certo senso il suo talento di pianista, l'ha bastonato, ha detto: io non voglio avere a che fare più con te, voglio fare delle cose più importanti del mio talento. È un paradosso, mi rendo conto di quello che sto dicendo, però il mio talento porta in certa direzione, bene, questo talento lo devo tranquillizzare e mi devo occupare del mio vero compito, che è un altro discorso. Il talento è una cosa, il compito è un'altra. Il compito di Liszt non era quello di trascinare le folle, era il suo talento che lo permetteva. Il compito di Liszt era quello di scrivere grande musica. Per scrivere grande musica ha dovuto svoltare, e come ha detto il dottore, la svolta non gli è costata tanto. Francamente, passare dai trionfi a una piccola città di provincia che sì, come dire, ma viveva di ricordi, ma non è che avesse un grande presente, onestamente, viveva di statue. Loro inauguravano le statue di Goethe, le statue di Schiller, ma quelli erano morti, quindi francamente la realtà di Weimar non era esaltante, anche litigando sempre col duca, contro, mi ricordo manco che cosa fu, col principe, che voleva tirare sulla questione dell'orchestra. L'orchestra era troppo piccola, mancavano gli strumentisti, insomma ha litigato 10 anni per cercare di realizzare qualcosa, ma chi gliel'ha fatto fare? Ma perché? Lui che poteva fare quello che voleva. L'ha fatto perché in quella situazione lui era in condizione poi di comporre quella musica che era dentro di sé, che aveva già in nuce, perché c'era tutto in partenza. Lo sappiamo, le idee musicali le ha avute già negli anni 30, poi negli anni 40 ha dovuto fermarsi in un certo senso perché continuava a suonare, 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 non aveva il tempo di scrivere. Dopodiché ha deciso: basta, adesso mi fermo e scrivo sulle idee che ho avuto da anni e anni e che adesso sviluppo. E infatti ci sono delle idee che sono partite da quando lui era ragazzo e sono state sviluppate pienamente nel periodo di Weimar. Questo è assolutamente ammirevole e contraddice quello che io ricordo da ragazzo, cioè il pianista ruffone, generosamente confuso, il virtuoso con grande talento ma con poche idee. C'è una volta è venuto fuori su internet, mi è stato mandato una simpatica non so neanche come dire, una butade, diceva i bambini secondo i vari compositori, adesso non mi ricordo esattamente cosa diceva, comunque diceva chi è il bambino Liszt? Il bambino Liszt è uno che parla tanto e non dice niente, questo è il bambino Liszt. Cioè, poi c'era il bambino Brahms che era sempre triste, c'era il bambino Beethoven, c'era una specie di ogni musicista aveva una tipologia di bambino, e quello di Liszt è classico, no? Uno che suona troppe note, ma dietro le note non c'è niente. Questa è l'idea che abbiamo di Liszt. Ecco, io adesso fa qualche minuto, quando sarà, cercherò di suonare sul pianoforte della musica di note, ce n'è quasi niente, praticamente vuota la partitura. Quindi è in perfetta contraddizione con quello che Internet diceva, con l'ipotesi. Allora, mi volete provocare?
Va bene, una critica. Io non ho molti elementi per cui lamentarmi di quello che lei ha scritto, però sono due cosucce assolutamente ai margini che mi hanno lasciato un po' perplesso. La prima riguarda la lideristica di Liszt e la possibilità di intenderla come l'anello di congiunzione fra Schumann e Hugo Wolf.
Questo l'ha detto, non l'ho detto io,
però lei
l'ha detto Alan Walker.
Sì, ma lei mi sembra condivida questa visione.
Ma io trovo che quello che è da capire e dove mettere Liszt, giusto? Allora, chiaramente
psicologi questo.
Allora, quello che va detto assolutamente, che non è né affatto chiaro secondo me tra gli interpreti, tra coloro che non conoscono il leader, perché voglio sapere quanti tra noi musicisti conoscono il leader di Liszt, pochi. Allora, quello che va detto è che in maniera sorprendente viene fuori nel libro di Steiner, di George Steiner, e che Steiner stesso fa l'analisi e dice: beh, Liszt rispetto a Schumann è molto più agile nel relazionarsi al testo, perché il suo linguaggio è molto più disponibile e mosso rispetto allo stereotipo tradizionale tedesco. Allora, questo è già un grandissimo passo avanti. Il problema di Liszt, e ho appena finito di scrivere ieri sera un piccolo testo che verrà fuori nel disco che abbiamo fatto con il leader di Liszt per tenore, il problema è che non sappiamo dove mettere Liszt, perché Liszt non è un compositore di leader, non è un compositore di chanson, non è un compositore di canti, di che cos'è la musica per voce e pianoforte. E questo è il problema grande che rende difficile non solo l'ascolto, ma soprattutto l'interpretazione. Perché davanti a testi di questo genere, nella mia esperienza adesso personale, che ho appena finito di fare, se il tenore spara come Caruso o come Di Stefano, non ci siamo, cioè siamo una strada completamente sbagliata. Eppure c'è qualcuno, sono purtroppo testimonianze gravi, discografiche, nella quale invece grandi nomi sparano senza capire che è proprio la strada totalmente che tradisce l'idea di Liszt. L'altra parte, se vogliamo far diventare la brutta copia di Winterreise, non ci siamo neanche, perché la dizione del lead tedesco in mano a Liszt, allora veramente Liszt è di secondaria importanza rispetto ai grandi compositori di leader. Quello che ha detto il dottore, cioè il suono, è la soluzione di tutti i settori della musica di Liszt, compreso anche quello per voce e pianoforte. Significa che il suono del pianoforte e il suono della voce, uso questa parola, il suono della voce è la strada maestra per capire il senso dell'operazione che fa Liszt. Se noi tradiamo attraverso tecniche sbagliate, impostazioni interpretative sbagliate questa strada, ci troviamo spaesati e non sappiamo dove collocare Liszt. E infatti in questo equivoco alla fine si decide di non eseguire Liszt per voce e pianoforte. Poi c'è l'altro capitolo della voce e pianoforte delle opere tarde sacre. Lì è ancora più complicato, perché lì interviene una rimembranza di canti di chiesa, di canti che non si sa neanche che stile siano, perché in realtà non sono veri e propri canti, però comunque la melopea non è più quella dell'opera, ma è quella gregoriana che lui assorbe in qualche modo relativamente, non in maniera totale, ma parzialmente c'è. Quindi la compostezza, la dignità, la nobiltà del modo di cantare è fondamentale, cioè un'espressione che riesca a mettere insieme l'Ottocento con una tradizione vaga, ma comunque esistente, che risale a molto tempo prima, cioè un'idea di musica sacra innovativa tra tradizione e avvenire. Molto complicato, direi irrealizzabile alla fine. Ecco perché noi siamo poco affezionati a questo repertorio. Poi?
Dunque, la seconda, che è ancora più
peggio,
modesta, no, si riferisce al nazionalismo di Brahms e di Wagner.
Gli ho dato una bottarella.
Sì, ma Brahms se lo merita meno di Wagner.
Ma guardi che Brahms nel 71 era proprio...
Ecco, in quel momento i suoi furori antifrancesi sono emersi, però c'è dietro una storia, perché viene dalla mamma di Brahms, che aveva subito...
Facciamo psicanalisi.
No, si può fare, per carità. E la tradizione antifrancese in Brahms risale a Christiane Nissen, la madre.
Questo ce lo racconti, io non lo so.
Perché quando era piccola, visto le devastazioni delle armate napoleoniche nella sua terra... E quindi aveva instillato nei figli un sostanzioso odio antifrancese.
Benissimo, e questo è più che giustificato.
Nel caso del Brahms, noi conosciamo un'eruzione di nazionalismo intorno al 1871.
Certo, Bismarck, il momento di Sedan, capisco.
Brahms sapeva a memoria una buona parte delle Reden, dei discorsi di Bismarck. La cosa interessante però è che questa interpretazione di Brahms, come dopo tutto un altro tedesco orgogliosissimo di essere tedesco e magari furiosamente anti tutto il resto, ha portato anche a delle aberrazioni. Io sto per pubblicare un libro su Brahms in cui le cose più interessanti che sono riuscito a dire riguardano le opere sconosciute di Brahms, una delle quali è Malfamata, il Triumph Lied.
Ecco, appunto, l'ho scritto qui.
È un capolavoro, bisogna ascoltarlo. È un pezzo di musica in stile endeliano assolutamente magistrale.
Io non volevo dire questo, volevo dire che Liszt non è il solo, eventualmente, ma ognuno, cioè chi è incolpevole scagli la prima pietra.
Liszt è cittadino del mondo, è europeo, forse l'unico veramente europeo di tutto l'Ottocento, anche come lingua, se ne parla.
Assolutamente,
e quanto al Lied è giusto forse metterlo un po' da parte, perché il Lied non è per un discorso, diciamo, di storia della musica nazionale, ma è molto tedesco come genere. Ecco perché l'anello mancante fra Schumann e Wolf forse è proprio Brahms.
Certamente,
di Schumann sono altre cose, sono bellissime musiche per voce e pianoforte, ma non fanno parte di questa tradizione.
C'è il Liszt tedesco che compone Lieder che non sappiamo esattamente, ma sono sicuramente influenzatissimi da Schubert e da Schumann. C'è il Liszt francese che compone su Hugo, tanta musica sui testi di Hugo, che diventa francese immediatamente. Cioè, come mette mano al pianoforte, uno dice questa è musica francese. E c'è il Liszt degli sonetti del Petrarca, che è musica del melodramma italiano.
Senza dubbio.
Ecco, allora voglio dire, Liszt ha questa capacità mimetica straordinaria, che disturba, che dice, ma allora che razza di compositore è? È italiano, è francese, è tedesco? No, non è niente. Allora non funziona. Questa, la famosa lettera che voi non avete citato, tutto il mondo è contro di me, questa lettera che gliela diciamo, voi lo sapete, ma il pubblico no, adesso gliela dico, un momento, pagina 106, perché io ho avuto anche dei dubbi che fosse vera, insomma viene citata da tutti, devo pensare che sia vera, sembra quasi un manifesto, invece è una lettera a una signora. Tutto il mondo è contro di me, i cattolici perché trovano profana la mia musica di chiesa, i protestanti perché la mia musica è cattolica, i massoni perché considerano la mia musica clericale, per i conservatori sono un rivoluzionario, per gli avveniristi un falso giacobino. Quanto agli italiani, eccoci qua, malgrado sgambati, se sono garibaldini mi detestano come un bigotto. Se sono dalla parte del Vaticano mi accusano di trasportare il Tempio di Venere in chiesa. E mo questa è la peggiore. Per Bayreuth io non sono un compositore, sono un agente pubblicitario. I tedeschi detestano la mia musica perché la considerano francese, i francesi perché la considerano tedesca, per gli austriaci io faccio della musica zigana, per gli ungheresi della musica straniera. La botta finale è gli ebrei detestano me e la mia musica senza nessuna ragione. Vabbè, ma io credo che lui non si divertisse in questa situazione. Ecco, voglio dire, questo è il pensiero di Liszt, quindi lui sapeva benissimo in che situazione si era messo. Perché non contentava nessuno, alla fine tutti erano scontenti di lui, eppure oggi si fanno i convegni sul Liszt compositore europeo, ma sono due secoli che è nato, insomma, lui non ha avuto alcuna soddisfazione da questa cosa. Però io volevo aggiungere ai fatti dei Lieder che ricostruire lo stile dei Lieder È un compito molto complesso che, ripeto, richiede un'interpretazione di livello culturale molto alto. I tenori, di solito, beh...
Li chiede il re bemolle ai tenori, oltretutto. Cioè, neanche
fino, il re, fino al re. E quel re, chiaramente, non è di petto, è di falsetto. È un falsetto, naturalmente. E infatti, noi, registrando i sonetti, abbiamo dovuto creare un suono. Ma quello non è più un'emissione di bravura, è un suono iperurante, deve essere un suono che viene dall'aldilà, un suono angelico. Allora questa è la difficoltà, e il pianista deve fare la sua parte. Se il pianista pensa di suonare Liszt, cioè spara cannonate dal pianoforte come se fosse Liszt virtuoso, è la fine, il tenore si adatta, il discorso è chiuso subito, cioè un disastro. Possono essere orripilanti questi leader. Io mi auguro, quando esce glielo mando. No, glielo mando, perché poi lei mi scrive, lei mi scrive e mi dice: maestro, lei non ha capito proprio niente, il suo tenore non vale niente. Ma, però voglio che qualcuno lo senta, perché questo lavoro è stato fatto coscientemente, cioè è stato fatto con un criterio, con uno scopo. Non ha niente da dire.
Io critiche no, perché insomma, appunto.
Domande
tantissime.
Non troppe.
Allora, c'è una cosa che mi ha colpito molto, ecco, è uno dei momenti in cui il suo Liszt è particolarmente esplicito. Lei ha detto: io ho la fortuna di studiare, ha scritto, la fortuna di studiare su uno Steinway 1892, lavorare su quel pianoforte lì e non su quelli moderni è una grande fortuna, perché schiude prospettive di suono che sono completamente diverse.
Esattamente. Ecco. Io ho registrato il disco dei leader su quel pianoforte, se no, vi assicuro, su uno Steinway nuovo non l'avrei mai fatto. Ma allora il problema, adesso non voglio annoiare perché è troppo complicato, comunque noi abbiamo qui un esempio di pianoforte. Di che anno è questo qui, lo sapete? No, ma io dalla matricola non lo intendo. Anni 20, anni 10? Ecco, diciamo che Liszt non l'ha conosciuto, però non è lontanissimo da quello che poteva essere un suono simile. È un po' difficile dire che cos'è che è cambiato, perché devo entrare in argomenti troppo tecnici. Comunque, quel suono che viene fuori dai pianoforti dell'epoca, che non sono fortepiani, non sono pianoforti, diciamo, troppo rudimentali, le quali diventano, come dire, un esercizio culturale. No, quel pianoforte che io suono è un pianoforte in tutti i termini, cioè un pianoforte dove lei può suonare tutto, non succede niente, tranne Prokofiev, ovvio, tranne Bartok, significa romperlo, ma fino a Debussy, fino a Ravel può suonare tutto. Io ho suonato tutto, ho suonato anche il concerto di Ravel, ho suonato la sonata di Liszt, si può suonare qualsiasi cosa. Ma che cosa succede? In parole poverissime, il suono che viene fuori non è un suono che arriva qui e ti sbatte addosso con la violenza e la percussione aggressiva che fa parte del nostro modo di vivere. Il suono di quel pianoforte, invece di fare così, fa così e avvolge le nostre orecchie, il che significa perdere percussione e aumentare spazio. È un suono spaziale. Allora, un suono spaziale produce dei risultati sul testo musicale addirittura di trasformazione, perché certe cose che sembrano determinate al contrario cambiano ethos completamente su quel pianoforte. Allora, io ho cambiato modo di suonare da quando suono quel pianoforte. Intanto un pianoforte che non ammette di essere picchiato, cioè non ammette il pestaggio, e questo è già molto significativo, e quindi va trattato con il garbo, con la cura, con l'amore che tutto sommato poi richiama la musica stessa, il testo stesso, no? Cioè la musica non può essere picchiata, il pianoforte non si fa picchiare, è tutto molto coerente. E poi, ripeto, è un suono evocativo. Il problema dell'evocazione è un problema che io non riesco a mettere per iscritto troppo semplicemente. Che cosa significa dire, cosa significa evocare? Ma lo dite voi? Mi aiutate? Evocare significa far venire fuori, vero? Da ex voco, no? Significa far venire da qualcosa di lontano. Allora, cito una frase di Thomas Mann, che io cito nel libro, che mi è come una specie di stella polare. La bellezza altro non è che nostalgia. Che cosa significa? Che la bellezza non è qua, è altrove. E evocare la, la bellezza significa chiamare a sé qualcosa che noi amiamo come qualcosa di lontano e di cui noi sentiamo nostalgia. Ecco, questo pianoforte, se lei suona un accordo Do maggiore, incomincia a sognare. Su un pianoforte normale, niente, non succede niente. Bene. Quel suono di per sé, valore assoluto, se mette un dito, mette una sola nota, incomincia a vibrare, il pianoforte incomincia, la tavola armonica vibra ed entra in una magia. Ma come fa a spiegare queste cose? Non si possono spiegare, però esistono assolutamente e ho avuto troppe prove da parte del pubblico che arriva anche al pubblico questa magia. Quindi la strada del suono deve passare spesso e necessariamente attraverso degli strumenti che permettano questa evocazione, altrimenti se lo strumento è grevemente materiale non c'è niente da fare, non scatta la molla, non scatta la magia, si resta a terra.
Questo che lei dice, ovviamente nel testo, nella parte che appunto la seconda, lo sviluppo, è approfondito in varie maniere, proprio perché è uno sviluppo per cui i temi rimbalzano fra le varie voci, in vari momenti si sentono cenni. Riguarda anche l'uso dei pedali, delle diteggiature che lei così racconta, devo dire, in maniera molto chiara. Io credo che una persona che non sia
riesce
a capire che cosa succede, cioè suono quelle due note con due dita diverse, le suono facendo scivolare il dito, si produce un effetto diverso, lo si può intuire. Lei parla molto anche della sordina, dei pedali, staccare, quando, come, e dice i feltri dei pianoforti che avevano una volta erano più morbidi, quindi il suono non aveva mai questa nettezza.
Questo fa parte di quello che dicevo, no? Togliere un suono, cioè tenere un suono e poi toglierlo, oggi è on-off, esattamente come un qualsiasi oggetto elettronico, no? O sì o no, non c'è una via di mezzo. Mentre invece nei pianoforti vecchi, questo non è esattamente, non può spiegarlo questo pianoforte. Comunque i pianoforti dell'epoca, lo smorzo era talmente morbido, perché a quanto pare le pecore mangiavano dell'erba che produceva della lana di diversa qualità da quella di oggi. Guardate, non scherzi, questo ne abbiamo parlato a lungo nelle fabbriche di pianoforte. Noi abbiamo problemi con le pecore, abbiamo problemi con l'inquinamento, per cui l'erba non è più quella, le pecore non sono più quelle, la lana non è più quella e il feltro non è più quello. Noi diciamo sempre, una volta era tutto migliore, anche il feltro era migliore. Bene, allora questo feltro, essendo più morbido, a distanza anche di 100 anni si è conservato e produce uno smorzamento. Smorzare non significa stoppare, smorzare è una cosa più lenta, e la cosa più bella è che a un certo punto dello smorzo uno può fermarsi e lasciare in giro una specie di alone misterioso che non è il suono, ma è un ricordo del suono, che non è il silenzio. Quindi questa via di mezzo, che io chiamo il grigio tra il nero e il bianco, questa via di mezzo è preziosissima per l'evocazione. Appunto, sono quegli strumenti tecnici che portano alla poesia. Si costruisce la poesia, capito?
Lei diceva prima, non abbiamo parlato di dove si muove l'interprete. Allora, l'interprete che sa come suonava quel pianoforte, ma si trova un pianoforte moderno e deve fare... Che cosa, dov'è la libertà dell'interprete qui?
Non è la libertà, è la libertà dell'adattamento, perché ci sono dei pianoforti moderni con i quali le certe cose non le può fare, però le cerca, chiaro, no? Cioè, quando alla Steinway abbiamo fatto una battaglia per anni, perché hanno cambiato, vado in dettagli e forse vi possono divertire, il pedale è comandato per sollevare i feltri, lei schiaccia il piede, c'è una molla che produce il movimento di sollevamento degli smorzi, così che le corde possano vibrare, no? Questa molla, nel corso degli anni, la Steinway l'ha cambiata. Prima aveva una certa rigidità, oggi ce n'ha molto di più. Per cui lei, quando alza lo smorzo, fa tum, cioè immediato, e quando lo abbassa, tum, un'altra volta immediato. Non c'è possibilità di graduare il movimento, no? Non c'è stato verso. La Steinway ha deciso che la molla doveva essere cambiata e hanno tradito un repertorio pianistico per qualche cosa che non ha nulla a che fare con la musica, avrà a che fare con problemi di costruzione, problemi di materiali, problemi, che ne so io, di economizzazione, problemi di no, quello che non ha a che fare con la musica. Quindi noi ci troviamo in situazioni difficili, ma il nostro dovere è di cercare di intuire, immaginare e trovare un compromesso. Il punto è, sappiamo cosa cerchiamo? Perché se non lo sappiamo, ci adattiamo a quello che troviamo, nella maniera più bassa, chiaro, no? Quindi bisogna avere delle idee. Se non si hanno delle idee, noi, purtroppo il pianoforte è uno strumento molto brutto, diciamo la verità. Se lo vediamo per i suoi difetti ne ha una quantità tale per cui è scoraggiante andare a creare della musica là sopra. Allora, il pianoforte ogni tanto ha un miracolo, diventa musica, ma non è che è gratuito questo miracolo. Questo miracolo bisogna sapere come prenderlo. Allora, quando io ho anche in fondo detto, non so se ci siete arrivati a leggerlo, che era la fine, c'è scritto un oboe che spernacchia non è un oboe, un violinista che gratta non è un violinista. Allora non è che possiamo dire che grande violinista, che interprete di Beethoven, peccato che grattasse tutto il tempo. Nessuno lo direbbe, perché il violinista che gratta non arriva neanche a suonare sul palcoscenico, non lo fanno suonare bene. Pianisti invece sì, cioè il pianista è un grande interprete che però non sa far suonare il pianoforte, giusto? Cioè io suono il pianoforte, che significa io suono il pianoforte? Io suono quello strumento, so far suonare il pianoforte. Chi è che suona? È il pianoforte, non sono io. Io metto le mani, ma è il pianoforte che tira fuori la musica. Bene, se io non so far tirare, faccio uscire la musica dal pianoforte, ha voglia di avere grandi idee. Quelle idee devono diventare strumento, devono diventare suono, e il suono viene fuori in una certa maniera. Il pianoforte suonato male, c'è tutta un'appendice alla fine. Non l'avete letta, sono sicuro. È troppo noiosa. Non l'avete. Ci sono dei grafici, ci sono dei diagrammi, ci sono delle cose scientifiche che non ho scritto io, che non sono capace di fare queste. Io ho fatto una domanda a due tecnici, mi hanno risposto. Cioè c'è una spiegazione al computer, adesso abbiamo questi computer, il computer spiega. Il pianista che suona male, il pianista che suona bene. C'è una spiegazione scientifica. Il pianista che suona male non rispetta le leggi naturali della fisica che stanno sotto lo strumento pianoforte. Perché lo strumento pianoforte ha delle sue regole. Va suonato in una certa maniera. Se lo suoni in un'altra maniera, produce un brutto suono. Ora sappiamo il perché. Mi sono tolto lo sfizio. Perché c'è in Charles Rosen, che dice nel libro Piano Notes da non comprare, non compratelo, se non l'avete comprato non vale proprio la pena, dico, Charles Rosen dice che il bel suono non esiste, è sempre lo stesso. E allora a questo punto io ho detto, scusate, mi date una spiegazione, perché non è possibile che siamo tutti uguali, non è vero. Facciamo un esempio banalissimo, ma illuminante. Concorso di pianoforte. Pianisti uno dopo l'altro. Lei sente suonare il pianoforte, è sempre quello. Sente suonare un pianista, poi un altro, poi un altro, poi un altro. Il primo pianista suona bene, il pianoforte è quasi accordato. Il secondo pianista viene a suonare, il pianoforte sembra scordato. Il terzo pianista viene a suonare, è tornato accordato, non è possibile. Però suona accordato. Quarto pianista, scordatissimo. Quinto pianista, ma non è tanto scordato. Ma allora com'è che la mettiamo? La scordatura è un fatto obiettivo? O sono i pianisti che fanno sembrare il pianoforte scordato? Sono i pianisti che fanno sembrare il pianoforte scordato, a seconda di come suonano. E qui c'è la testimonianza, c'è una spiegazione scientifica di perché succede questo. Ma quell'appendice non verrà letta da nessun pianista, sono sicuro. Sono sicuro, perché tutti hanno la coda di paglia, evidentemente. Quindi questo è rivolto a me, quindi mi farò decine e decine di nemici proprio per quell'appendice lì, perché chiaramente è una critica rivolta ai pianisti, evidentemente, no?
Magari la leggono e poi dicono di non averlo fatto, piuttosto.
Ma piuttosto dico, noi siamo dalla parte della ragione, ci sarà qualcuno che non lo sa fare, ma noi siamo sicuramente dalla parte della ragione. Ma voglio dire, davanti a queste certe affermazioni di Rosen, io mi sono tolto lo sfizio di chiedere, perché non ci credevo a questo fatto. L'esperienza mi dice che si può suonare bene o male il pianoforte, al di là dell'interpretazione di Liszt e di Beethoven. Ma voi non fate domande, no? Nessuno ha voglia di fare domande? Niente, silenzio tombale.
E allora?
Che facciamo? devo suonare? Va. Microfono
gelato.
Allora, non è che suono molto, mi chiedete troppo, anche perché ho fatto un viaggio piuttosto travagliato. Intanto scusate, mi cambio gli occhiali. Allora, abbiamo parlato dell'ultimo Liszt, naturalmente io suono l'ultimo Liszt, questo è ovvio, no? Pianoforte non è molto accordato, a proposito, abbiamo appena detto. Però non sono io a farlo suonare scordato, Intendiamoci, il pianoforte è quello che è, ma io lo trovo molto affascinante perché, pur essendo scordato, è un pianoforte in grado di evocare qualcosa. Io vi suggerirei di spostarvi, perché qui sentite solo il peggio, non sentite il meglio. Allora, quanti minuti suono?
Quanti vuole? Tutto il tempo che desidera.
No. Quanti? No, voglio dire, 5 minuti va bene?
5 minuti.
Scarso, No, beh, cominciamo con 5 minuti. Allora, il primo pezzo che suono si chiama Sancta Dorotea, è uno di quei pezzi che suonano per un doppio motivo. Prima di tutto perché non è virtuosistico, seconda cosa perché è un atto di fede. Tutte e due le cose sono poco popolari. Quindi è un pezzo che non so chi altro, io lo suono molto volentieri. Mi piace pensare, l'ho anche scritto nel libro, che non è musica, come dire, con la testa verso il cielo e basta, ma è una musica che descrive una situazione. Non lo so, questa secondo me è una cosa che mi sono inventato io, invece di... Però io mi diverto a pensare questo, che questo ritmo costante che voi sentirete, molto tranquillo, ma costante, è la vita del chiostro. No? È la vita claustrale, è la vita in cui si lavora in silenzio o parlando piano, con un ritmo sistematico, senza grandi cose che avvengano, ma in modo molto, molto laborioso. Ecco, il termine giusto secondo me, Santa Dorotea, è laboriosa. È in questa direzione che la musica forse vuole descrivere, ma ripeto, è una mia immaginazione, potete essere totalmente contrari. Allora, voi avete capito che questo motivo non è una grande idea musicale, non conta questo, conta il timbro che viene fuori, conta l'ambiente nel quale la musica si muove. Quindi, ancora una volta, è il suono, non è l'invenzione melodica, non è la struttura del pezzo a questo punto, che è un frammento molto semplice, ma è la produzione del suono, è ciò che è intorno al suono. Mi ricorda La tempesta di Giorgione, le figurine della tempesta del Giorgione sono piccole, quello che conta è la natura intorno, ve lo ricordate, quella rivoluzione di questo quadro, no? I protagonisti sono diventati piccoli. La melodia, che è il protagonista, è diventata piccola come importante. È più importante invece ciò che circonda. Il pedale fa parte di ciò che circonda, perché il pedale crea l'atmosfera, una grande arma del pianoforte. Io ci metto i pedali più lunghi di quello che normalmente si fa, e anche abusivi, cioè voglio dire anche in più rispetto a quello che Liszt stesso chiede. Però io credo che lui sia d'accordo, penso che non disapproverebbe. Ora invece suono un pezzo molto noto, che però non finisce di stupire, si chiama Nuage Gris, Nuvole Grigie. È un pezzo, ecco, che è una delle situazioni per le quali noi diciamo che Liszt è stato il primo grande del Novecento, si potrebbe dire. È un pezzo senza tonalità, è un pezzo assolutamente misterioso, è un pezzo di introspezione. Nuvole grigie, non è che dovete vederle, nuvole grigie assolutamente, ma presenta uno psicologico in questo senso qui. E ancora una volta non c'è più melodia, non c'è più niente, c'è solo suono, suono e quindi timbro. Finisce così? Un vero punto interrogativo. Se fosse il linguaggio verbale sarebbe un punto interrogativo. Questo direi che è uno dei traguardi più alti della musica per un uomo che aveva 75 anni, 1885, insomma, comunque siamo in quel periodo lì. Questa musica non la componeva nessuno e non la capiva nessuno. Il terzo pezzo si chiama Un rêve notturno. Incomincia come un pezzo normale, poi si perde e incomincia veramente a sognare, e si entra in zone della psiche che non sono ben definite, ci vorrebbe qualcuno ad aiutarci, ma certamente, come dire, la musica va in zone dell'indicibile, sono delle cose che non si possono dire, non si possono tradurre in parole. Ed ecco che ritorno a quello che lei diceva, e poi l'ultimo pezzo che suonerò lo conferma, ci sono dei momenti in cui la melodia resta sola, non c'è più niente che la sostiene, c'è una nota sola che resta, e quella nota sola ha delle grandi responsabilità, ed ecco che il pianoforte vecchio ci aiuta, perché se il pianoforte vibra con una nota sola ancora capiamo, se il pianoforte non vibra la musica sembra morta. L'ultima cosa che suonerò è questa lugubre gondola, seconda versione. Questo è uno dei pezzi più noti oggi, è quasi entrato nel repertorio. Qui siamo in una situazione nella quale io uso il termine espressionismo, non so se sia giusto, non mi sento, io non sono musicologo, quindi forse la parola è fuori luogo, ma espressionismo per me significa un'esasperazione dell'espressione, un momento nel quale la musica chiede, come nella Via Crucis, sempre di Liszt, chiede a se stessa un passo in avanti nella capacità di esprimere delle situazioni, diciamo, inconsuete. E in genere Liszt lo fa proprio quando il dolore è arrivato a un tale punto, per cui appunto c'è bisogno di una musica nuova, coraggiosa, dal punto di vista armonico, ma anche dal punto di vista timbrico. Cioè, sono delle durezze, durezze che in questo che avete sentito non ci sono, è tutta nuvole, appunto, in questa cosa, non grigia, ma nuvole rosa. Ma in questo caso, invece, da lugubre gondola ci sono quelle durezze che Wagner non sopportava.
Thank you.
Una domanda, vero? Nessuna, niente da dire? Chiudiamo la sessione. Prego, professor, tra lei. Se non ci sono domande, faccio il microfono chiuso.
Credo che il migliore commento dopo l'applauso sia la riflessione e il silenzio. Ringraziamo di cuore per essere stato con noi il maestro Campanella, ci ha onorato della sua presenza e speriamo di averlo ancora con noi.
Con piacere, però non con un altro libro, eh. Io ho finito.
Va bene.
Dal primo e l'ultimo.
Grazie ancora. Grazie.